Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 11 dicembre, momento delicato della storia in Siria, auspico una soluzione politica che salvi l'unità e la stabilità del paese, l'appello del Papa all'udienza generale. Sul terreno, nuovi raid israeliani, il Premier Bashir promette diritti per tutti i gruppi religiosi. Lourdes riconosciuto il 71esimo miracolo, protagonista l'inglese John Traynor, guarito da paralisi ed epilessia. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Dunque, una soluzione politica per nei territori feriti dalle guerre. Questo è l'appello di Papa Francesco al termine dell'udienza generale di oggi che si è svolta in aula Paolo VI. Salvatore Cernuzio.
Stabilità, unità, pace, sicurezza, amicizia e rispetto sono i doni che il Papa invoca per la Siria, che sta vivendo un momento delicato della sua storia dopo la caduta del regime di Assad.
Auspico che si raggiunga una soluzione politica che, senza altri conflitti né divisioni, promuova responsabilmente la stabilità e l'unità del paese.
Il pensiero del Papa è soprattutto per il popolo siriano che affida all'intercessione della Vergine Maria.
Possa vivere pace e sicurezza nella sua amata terra e le diverse religioni possano camminare insieme nell'amicizia e nel rispetto reciproco per il bene di quella nazione afflitta da tanti anni di guerra.
Come in ogni udienza del mercoledì, Francesco non fa mancare un riferimento nelle sue parole ai paesi lacerati dalla guerra.
Penso sempre alla martoriata Ucraina, che sta soffrendo tanto di questa guerra. Preghiamo perché si trovi una via di uscita.
Il Papa cita poi Palestina, Israele, Myanmar e torna a implorare per questi territori la pace.
La guerra sempre è una sconfitta.
Restiamo in Siria perché il capo del governo di transizione Muhammad al-Bashir ha assicurato che saranno garantiti i diritti di tutte le minoranze, ma intanto sul terreno la situazione è tutt'altro che stabilizzata. Proseguono i raid di Israele sulle postazioni militari e si segnalano combattimenti tra ribelli jihadisti e milizie curde. Mosca dal canto suo conferma che Assad è in Russia e che non sarà consegnato alla Corte Penale Internazionale dell'AIA. Marco Guerra.
Proprio perché siamo islamici garantiremo i diritti di tutte le confessioni in Siria, è quanto dice il capo del governo di transizione Bashir, invitando milioni di profughi fuggiti dalla guerra a tornare nel paese. La prima riunione del nuovo esecutivo ha visto però in bella mostra la bandiera usata dai fondamentalisti, accanto al tricolore usato dai ribelli anti-Assad. Bashir continua però a lanciare messaggi di moderazione, ma nell'est del paese si segnalano oltre 200 morti per gli scontri tra i ribelli jihadisti che hanno espugnato la città di Deir ez-Zor e le milizie curde. E in questo caso ne approfitta Israele per effettuare quasi 500 raid. Le forze di difesa israeliane stimano di aver distrutto il 70% delle capacità militari della Siria. Tra gli obiettivi, sistema di difesa aerea, depositi di missili, impianti di produzione di droni e poi elicotteri, aerei e navi da guerra. Israele sta smantellando l'asse del male dell'Iran, ha detto il primo ministro Netanyahu, e in queste ore torna a farsi sentire anche la Russia, che condanna gli attacchi israeliani e conferma la protezione concessa all'ex presidente siriano Assad.
E ora per un'analisi sui primi passi del nuovo governo siriano e le divisioni interne al paese sentiamo Valeria Talbot, responsabile del desk Medio Oriente dell'ISPI.
Il primo ministro appena nominato, Bashir, ha un compito molto difficile e vedremo alla prova dei fatti. Diciamo, in questi primi giorni abbiamo visto un atteggiamento di moderazione, di apertura, ma il compito comunque in ogni caso sarà complesso, perché bisogna far ripartire un paese, in un paese territorialmente comunque diviso, dove ci sono diverse anime.
A proposito di diverse anime, la nuova leadership ha garantito che non saranno tutelate le minoranze.
Oggi la Siria è divisa territorialmente e ci sono diverse aree di controllo anche da parte di attori esterni, al nord la Turchia, a sud Israele. C'è poi un 30% del territorio siriano che è controllato dalla minoranza curda.
E resta caldo anche il fronte della guerra tra Israele e Palestina. 22 le persone morte in un raid a nord della striscia di Gaza, tra le vittime anche donne e bambini. In Italia si continua a parlare di nucleare che renderebbe più cara l'energia elettrica, un costo ben maggiore rispetto a quello delle fonti rinnovabili. Poi ci sono reattori piccoli che ancora sono più costosi. Già adesso il costo di generazione dell'elettricità prodotta dalle centrali nucleari in Europa è più del triplo di quella fornita dal fotovoltaico. Alessandro Guarasci ha sentito Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile.
Standard & Poor's il 27 novembre pubblica un rapporto dove dice non c'è competizione fra i costi del nucleare, che stima addirittura due volte maggiori di quelli stimati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, non possono competere con le fonti rinnovabili, non sono competitivi. I piccoli reattori saranno più economici. Ci sono studi sull'industria che, siccome si perde economia di scala, probabilmente saranno più costosi.
Qual è l'esperienza delle nazioni europee che hanno puntato sul nucleare?
Ci sono 14 paesi europei, fra i quali la Germania, che puntano sulle rinnovabili, data la crescita in atto delle rinnovabili, soprattutto del solare e dell'eolico. Ma il mix può essere anche più ampio. È assolutamente producibile il soddisfacimento del 100% del fabbisogno di elettricità oggi con fonti rinnovabili. Su questo punta la maggior parte dei paesi europei. Ci sarà un motivo.
Voltiamo pagina. È stato riconosciuto il 71esimo miracolo della Madonna di Lourdes. Avvenne nel 1923 con l'inglese John Traynor, oggi scomparso, guarito da paralisi ed epilessia. La conferma arriva dall'arcivescovo di Liverpool dopo che il ritrovamento e lo studio dei referti medici ha riaperto il caso. Al microfono di Delfina Lair, fra Alessandro De Franciscis, grande ospedaliere dell'Ordine di Malta, medico che presiede l'ufficio che a Lourdes esamina proprio i casi di presunte guarigioni miracolose.
Questa guarigione del 1923 è un segno della bontà di Dio, della tenerezza dell'Immacolata Concezione. Nel 2023 il dottor Kieran Morier mi ha incoraggiato a meglio scavare nei dossier e nelle carte. A sorpresa abbiamo scoperto la relazione clinica che era stata scritta nel 1926 e che Liverpool ignorava. Traynor noi non lo conosciamo né potremo intervistarlo. Sappiamo che era un uomo semplice, un soldato di truppa, ferito gravemente nell'orrore della Prima Guerra Mondiale, e quest'uomo, nonostante gli handicap gravissimi, questo uomo ha speranza, e quando sa che la sua diocesi va in pellegrinaggio per la prima volta a Lourdes nel 1923, chiede, nonostante le sue drammatiche condizioni di salute, di essere portato a Lourdes, e lì avviene il miracolo e guarisce. Quindi credo che questo dono ci è dato per incoraggiarci ad avere speranza.
Dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, anche se è possibile che sia coinvolta più di una malattia, così il direttore generale dell'OMS, circa la malattia non ancora identificata emersa nella Repubblica Democratica del Congo. Segnalati finora 416 casi e 31 decessi, la maggior parte tra i giovani. In chiusura torniamo alla catechesi di Papa Francesco, l'ultima sullo Spirito Santo. La speranza non è una parola vuota, il cristiano deve irradiarla e seminarla. È uno dei pensieri che il Papa ha rivolto alle persone presenti stamani in aula Paolo VI per l'udienza. Alessandro De Carolis.
Lo Spirito Santo è la sorgente sempre zampillante della speranza cristiana, e se la Chiesa è una barca, lo Spirito Santo è la vela che la spinge e la fa avanzare nel mare della storia. Il Papa ha suggellato così le 17 catechesi dell'udienza generale dedicate al tema dello Spirito Santo, un ciclo di sapore giubilare strettamente intrecciato col tema del prossimo anno santo.
Speranza non è una parola vuota o un nostro vago desiderio che le cose vadano in meglio. No. La speranza è una certezza, perché è fondata sulla fedeltà di Dio alle sue promesse.
Il Papa ha definito lo Spirito Santo il vero alter ego di Cristo, che lo rende presente e operante nella Chiesa e nella vita di ogni credente.
Il cristiano non può accontentarsi di avere speranza, deve anche irradiare speranza. È il dono più bello che la Chiesa può fare all'umanità intera, soprattutto nei momenti in cui tutto sembra spingere a amainare le vele.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.